Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le idee, l'arte, gli stili di vita attraverso il filtro dell'animalità. Il nostro compito è monitorare e restituirvi il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, perché anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 794, parliamo di Speedy Gonzales, chiedendoci se il topolino è politicamente scorretto. Parliamo dell'economia legata ai pets. Parliamo di elefanti e li eleggiamo genitori migliori dell'anno. E poi uno spiraglio nel campo della vivisezione, un campo molto doloroso, dove però sembra che qualcosa stia iniziando a cambiare. Infine andiamo in Repubblica Ceca e vi raccontiamo una storia di castori. Anzi, la racconteranno per noi i Troglodita Tribe. Non mancheranno la consueta ricetta vegana, cruelty free e un bel montaggio sonoro, tutto a cura del vegan chef Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito. Al corrente di quello che sta accadendo in materia di razzismo, stereotipi, linguaggio politicamente corretto, inclusione e molto altro. Non pensavamo però che tutto questo avrebbe potuto coinvolgere Speedy Gonzales, il celebre topolino più veloce del Messico, che invece è stato a lungo al centro di un acceso dibattito sulla rappresentazione culturale nei media. Infatti, secondo gli americani, certamente alcuni americani, gli attivisti per i diritti civili e le persone più sensibili, Speedy Gonzales offenderebbe l'immagine dell'immigrato dal Messico, del latino che si trova a vivere e lavorare negli Stati Uniti, e offendere la cultura messicana stereotipizzandola, perché la sua rappresentazione poteva risultare offensiva. Per esempio, il topo sfoggia sempre il suo sombrero, ha un accento messicano esagerato, talvolta è aiutato da un gruppo di topi messicani ubriachi che si aggirano per il villaggio, o da suo cugino Slowpoke Rodriguez, che è molto molto pigro, lento d'ingegno quanto lento di piedi. E tutte queste immagini potevano appunto risultare un po' negative, lo stereotipo secondo cui tutti i messicani indosserebbero sombreri, farebbero lunghe sieste, hanno un accento, hanno parenti pigri e sono sempre contro i bianchi. E così il cartone animato è stato sospeso dalla messa in onda negli Stati Uniti, ritenendolo potenzialmente offensivo. C'è stata un'ondata di critiche, non da parte di attivisti statunitensi, bensì proprio dalla comunità ispanica americana, perché molti latini residenti negli Stati Uniti vedono invece Speedy Gonzales come un simbolo positivo, un piccolo eroe fiero delle sue origini, il topo astuto, veloce e coraggioso. Un esempio da ammirare e non da condannare. Dunque c'è un problema di prospettiva culturale, perché le rappresentazioni culturali sono appunto oggetto di diverse interpretazioni. Non cercheremo qui di dirimere una questione così complessa, ma vogliamo affermare che sicuramente il problema non consiste nel fatto che si tratti di un topo. I topi, infatti, sono animali molto positivi, sono animali bene organizzati socialmente e sono tra i pochi animali che in caso di disastro, di cataclisma, potrebbero davvero sopravviverci. Parliamo adesso di pet economy in Italia. Sul bisogno crescente di avere un pet, un animale domestico, da compagnia, si potrebbero fare tante riflessioni. Intanto c'è il problema della nostra vita sempre più indoor, sempre più al chiuso, quindi l'allontanamento progressivo dalla natura e dalle nature che la popolano, con il conseguente bisogno di riappropriarsene, ma appunto in una modalità molto umana, possessiva, esclusiva, che somiglia quasi più all'adozione di un figlio. E all'umanizzazione quindi del pet, più che non all'avvicinamento a boschi, a vita selvatica, vite che possono anche non appartenerci in modo esclusivo. Poi c'è il problema della solitudine, perché sempre più persone sono isolate in grandi città, molto alienate, e prendersi cura di un cane o di un pet in genere rassicura, fa sentire meno soli e più utili. Non sono pochi poi gli psicologi e counselor, i medici, che consigliano un animale, un pet, proprio come terapia per curare i disagi esistenziali. Ci sono poi i pet regalati ai bambini, come se fossero dei peluche, molti dei quali vanno poi a ingrossare le fila dei canili, perché poi la realtà è che gestire degli animali, siano coniglietti, cani, gatti o furetti, non è una cosa così banale, occorre impegno e anche denaro. E poi c'è la smania di potere, il desiderio di avere qualcuno che dipende da noi, dalle nostre decisioni, dalle nostre scelte, qualcuno da dominare, che purtroppo molto spesso si traveste in amore per gli animali. I cani sono come degli eterni bambini e amano in modo incondizionato, olfattivo, non giudicante, il proprio umano di riferimento, un tipo di relazione che non potrai ottenere da nessun altro essere umano. Tutto questo, poi, è anche mercato. E vediamo come sta andando questo mercato che ci dà il polso di una situazione problematica che prima o poi andrà affrontata come società e come individui. Dunque, i dati del 2024 sulle imprese italiane che animano il settore degli animali domestici rivelano un forte spostamento dell'attenzione degli operatori dalla produzione e dal commercio verso i servizi. Quindi meno imprese sul lato dell'offerta di cuccioli e di mangimi, più spazio per veterinari e servizi di benessere. Sempre più spesso i proprietari cercano, per esempio, toilettature di qualità, pet sitter professionisti e persino fisioterapisti specializzati per animali. Insomma, gli italiani oggi non vogliono solo dar da mangiare al proprio cane o al proprio gatto, ma gli vogliono garantire una vita sana e una vita felice. Ci sono quasi 27.000 aziende in tutta Italia che si occupano di animali. Negli ultimi 5 anni il numero di imprese che operano nei servizi di cura per gli animali sono cresciute del 32%, con quasi 1.400 nuove attività. Anche i servizi veterinari registrano un forte aumento, più 39,4%, segno che gli italiani considerano sempre di più i propri animali come membri della famiglia di cui prendersi cura. Guardando al decennio 2014-2024, il settore nel suo complesso è rimasto stabile, dimostrando capacità di adattamento anche nella crisi finanziaria e poi nell'arrivo della pandemia. In questi due passaggi la vera rivoluzione si è concretizzata nella redistribuzione delle attività. Le imprese di servizi e cura sono quasi raddoppiate, più del 90%, mentre quelle di commercio sono diminuite, del 17,5%. È calata la vendita di animali e di prodotti per animali. In forte calo quelle di allevamento di conigli e ancor di più quelle attive nel commercio all'ingrosso di mangimi. Il settore produttivo in maggior crescita è quello degli alimenti per animali domestici, più 28% dal 2019, con cibi che sono sempre più personalizzati, curativi e di alta qualità. I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the guy I'm taking to the Easter parade on the avenue, Fifth Avenue. The photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotogravure. Adesso andiamo in California per una notizia che riguarda i nostri amici elefanti. Siamo da sempre contrari alla vita costretta, lo abbiamo detto tantissime volte, e questo vale per le persone umane, ma anche per tutte le altre specie viventi. Crediamo che vadano aboliti gli zoo e che ogni gabbia debba essere superata. Ma questo è il futuro. Oggi abbiamo ancora gli zoo, i bioparchi e altre mille sbarre, mille recinti che isolano e imprigionano animali che dovrebbero invece essere altrove, in paesaggi anche lontanissimi da noi. Ma vogliamo raccontarvi questa vicenda che ci è sembrata molto bella. Il 14 aprile scorso, nella zona di San Diego, a sud di Los Angeles, in California, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.2. In questa occasione, allo zoo di San Diego, un video ha registrato il comportamento protettivo di una mandria di elefanti africani adulti nei confronti dei loro cuccioli. Il video inizia mostrando i 5 elefanti africani in piedi sotto il sole del mattino. Poi inizia a tremare la terra, lo si capisce perché la telecamera oscilla. I piccoli corrono in direzioni diverse, spaventati. A quel punto gli elefanti più anziani si affannano a raggiungere i piccoli, li circondano coi loro corpi come per proteggerli. Sono visibilmente preoccupati e cercano di capire come difendere con i loro corpi questi ragazzini, questi bambini. Una volta in cerchio si bloccano come se stessero raccogliendo informazioni su dove si trova esattamente il pericolo, che forse non è così chiaro, e i piccoli rimangono al centro del cerchio per diversi minuti, mentre gli elefanti più anziani guardano verso l'esterno con un atteggiamento di allerta, con le orecchie aperte che vengono sbattute anche dopo che il dondolio si è fermato. Il terremoto è stato avvertito a San Diego, a Los Angeles, fino a 120 miglia di distanza. Ha fatto cadere dei massi sulle strade rurali della contea di San Diego, ha fatto cadere articoli dagli scaffali dei negozi, ma non ha causato feriti o danni gravi. Però ha spaventato tanto gli elefanti. Gli elefanti sono animali altamente intelligenti e sociali che hanno la capacità di percepire i suoni attraverso le zampe. Quando percepiscono una minaccia, si raggruppano in un cerchio di allerta, in genere con i giovani raggruppati al centro e gli adulti rivolti verso l'esterno, pronti a difendere il gruppo dei giovani. Ecco, ci è sembrato che gli elefanti possano rappresentare genitori dai quali noi umani dovremmo prendere esempio. Una piccola luce si accende nel buio della vivisezione, un campo veramente doloroso del quale ricorrentemente purtroppo dobbiamo parlare. Ricorderete Stop Vivisection, la grande campagna di cittadinanza europea del 2015 che consegnò 1.173.000 firme a favore del superamento del modello animale nella ricerca scientifica, a favore di metodi alternativi, non invasivi. All'epoca la Commissione europea rispose a questa interrogazione, a queste firme, che tutto era molto giusto, ma che i tempi non erano maturi e che avevamo ancora bisogno del modello animale per salvare vite umane. Adesso una vera rivoluzione nei test per lo sviluppo di anticorpi monoclonali e di farmaci arriva dall'agenzia statunitense FDA, quindi arriva dagli Stati Uniti, chi l'avrebbe detto. Gli Stati Uniti hanno deciso di eliminare gradualmente i test sugli animali nello sviluppo di queste terapie, sostituendoli con metodi più efficaci e pertinenti per l'uomo. Secondo la Food and Drug Administration, il nuovo approccio è progettato per migliorare la sicurezza dei farmaci, accelerare il processo di valutazione, riducendo al contempo la sperimentazione sugli animali, i costi di ricerca e sviluppo e, in definitiva, anche i prezzi dei farmaci. L'FDA sta dicendo che testare i farmaci sugli animali non abbrevia, bensì allunga e rende più costoso il processo. Si inizierà anche a utilizzare dati di sicurezza preesistenti ottenuti in condizioni reali provenienti da altri paesi con standard normativi comparabili, dove il farmaco è già stato studiato sugli esseri umani. Per troppo tempo le aziende farmaceutiche hanno eseguito test aggiuntivi sugli animali per lo sviluppo di farmaci di cui si hanno dati di ampio utilizzo umano a livello internazionale, quindi lo hanno fatto inutilmente, hanno torturato animali per niente. Questa iniziativa segna dunque un cambio di paradigma nella valutazione dei farmaci e promette di accelerare cure e trattamenti significativi per le persone, riducendo l'uso degli animali. Tutto questo lo dice il commissario della FDA, Martin Makary. L'intelligenza artificiale naturalmente darà una grande mano perché aiuta molto nella modellazione computazionale. I test di laboratorio saranno basati su modelli di organi umani e su dati umani del mondo reale. Tutto questo sarà molto più credibile, rapido, affidabile, ridurrà i costi della ricerca e dello sviluppo e anche i prezzi. Una vittoria per la salute pubblica e per l'etica. Come diciamo da sempre, una scienza basata sul modello animale, spietata verso gli animali, violenta verso le specie non umane, non è semplicemente scienza e va rigettata a favore di esperimenti moderni, credibili, che mettano al centro l'organismo umano che è diverso e unico. Nessuno deve soffrire e essere ucciso in nome della scienza. Go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Alleluia, he's risen. Alleluia, he's risen. Alleluia, 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 alleluia. Troglodita Tribe è il nome di una coppia di autori attivisti antispecisti che da anni regalano alla nostra trasmissione servizi audio con riflessioni molto profonde sulla difficoltà umana a restare connessi con l'animalità di cui, come specie, siamo pienamente partecipi. Anche oggi ci portano una bella storia. Andiamo in Repubblica Ceca, parliamo di grandi opere e di castori.
Salvati dai castori. Erano anni che gli amministratori di Brdy in Repubblica Ceca stavano progettando la costruzione di una diga con l'intento di salvaguardare un'ampia area umida che era stata devastata perché utilizzata in passato come zona militare. È importante considerare che le aree umide esercitano una funzione basilare per il contrasto della crisi climatica, prevengono le inondazioni e sono in grado di fornire acqua e habitat specifici per un gran numero di specie selvatiche. Anche se in passato pozze fosse, paludi, acquitrini, bacini, fluviali, venivano prosciugati e riempiti di sedimenti per poter costruire, oggi si torna a tutelarli perché in realtà ci proteggono e purificano l'acqua filtrando gli agenti inquinanti.
Le operazioni di ripristino in Repubblica Ceca prevedevano quindi un complesso progetto ingegneristico e la successiva costruzione di una diga che sarebbe costata più di 1 milione di euro di soldi pubblici, ma i tempi burocratici, i controlli, le ispezioni, le autorizzazioni stavano rendendo sempre più problematico l'intervento.
Quando gli esperti si sono recati sul posto, però, sono rimasti esterrefatti perché hanno scoperto che la diga era già stata realizzata. Ci avevano pensato i castori. Un gruppetto di 8 castori aveva infatti appena costruito una diga naturale, utilizzando i classici materiali come fango, tronchi e rami. Una diga perfettamente funzionale e gratuita, che in effetti era in grado di garantire il ritorno del territorio umido, trattenendo grandi volumi d'acqua.
Una lezione di ingegneria naturale operata dai diretti interessati, i castori, che abitano lì. Esperti in dighe da tempi immemorabili, ma si tratta anche di una lezione che ridimensiona la nostra innata mania di grandezza, il nostro approccio interventista e protezionista. Nel bene e nel male, siamo sempre più convinti di essere il centro del mondo. Ci crogioliamo nell'illusione eroica di salvare animali, piante, ambienti, quando invece, in molti casi, l'attivismo più efficace sarebbe quello di fermarci, di non fare nulla, di lasciare il passo, lo spazio e il territorio agli altri terrestri.
Lasciamogli spazio, verrebbe infatti da dire, perché spesso hanno idee, capacità e strategie decisamente più semplici, efficaci e naturali delle nostre. Un fatto però che comporterebbe una presa di coscienza radicale, antispecista, che prevederebbe di riconoscere il valore e l'intelligenza di tutto ciò che non è umano. È su queste basi, poi, che fiorisce la consapevolezza di come questo mondo non è nostro, non è solo la nostra casa, ma un luogo dove dovremo imparare a convivere con altri, individui e popolazioni di individui, con esigenze, desideri e stili di vita diversi dai nostri. Sì, anche se hanno peli, corna, zanne, branchie, becchi, ali, pinne, piume, individui e popolazioni di individui.
Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, anche questa settimana dedica una ricetta senza crudeltà a un tema affrontato in questa puntata. Sentiamo.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Speedy Gonzalez, il topo più veloce del Messico. A lui dedichiamo la ricetta di oggi e, a differenza di ciò che si crede dei topi, non sono ghiotti di formaggio, ma bensì di cioccolato. Ed il nostro Speedy non potrà che apprezzare la versione vegan del mole poblano. Gli ingredienti sono 200 g di cioccolato fondente almeno al 70%, 200 ml di brodo vegetale, 120 g di pomodori freschi maturi, una cipolla, uno spicchio di aglio, un platano, 50 g di uvetta, 50 g di mandorle non pelate, 50 g di arachidi, una tortilla, un peperoncino fresco, della cannella in polvere, un cucchiaino di sesamo, 3 chiodi di garofano, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Lasciate in ammollo l'uvetta in acqua tiepida. A parte sbollentate e pelate i pomodori. Sbucciate e tritate la cipolla e l'aglio e fate rosolare in una casseruola con un cucchiaio di olio extravergine. Unite il platano a fette, l'uvetta scolata, la cannella, il pepe, il sesamo, i chiodi di garofano, le mandorle, le arachidi e la tortiglia spezzata. Infine aggiungete i pomodori. Lasciate cuocere per 10 minuti e, se necessario, omogeneizzate col frullatore a immersione, avendo l'accortezza di togliere i chiodi di garofano prima. Rimettete sul fuoco, aggiungete il peperoncino del cioccolato, aggiustate di sale e unite il brodo vegetale. Quindi lasciate cuocere ancora 10 minuti.
E questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per 3 giorni e poi di sorte, in ciò che noi crediamo, Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto, nel mondo che faremo, Dio è risorto.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 795 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.